Bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e bene, allora buongiorno, coraggio. Il coraggio ce lo dice Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, dove invita l'esercitante a entrare negli esercizi con coraggio e liberalità e generosità. E lo dice uno ancora più importante di Sant'Ignazio, no? Cioè tante volte Gesù e i suoi discepoli dice coraggio, coraggio. E ci vuole coraggio per vivere, non per sopravvivere, e ci vuole coraggio per vivere un cammino di pellegrinaggio nel cuore, nella propria interiorità, e che è la cosa più difficile. Noi siamo attratti, qualche volta che magari girando anche da queste parti, magari si passa presso un monastero oppure da altre parti e ci trovano degli uomini e delle donne che vivono in silenzio, c'è un fascino, siamo attratti, no? Anche da monaci e monache non cristiani, in altre tradizioni, no? Cioè c'è un fascino, no? Soltanto che poi, come dicevo una volta Padre Spidlich, che era andato a Camaldoli per un corso di esercizi, e arrivati lì c'era un prete che diceva: ma che silenzio, ma che silenzio, ma che bello, che silenzio. Dopo due giorni se n'è andato, no? Perché cioè, ci attrae e allo stesso tempo, no, come dire, ne abbiamo paura. No, ieri già accennavo, e noi dimentichiamo tante volte che c'è una parte di noi che non vuole vivere. Già lo diceva la tradizione, lo dice la tradizione ebraica, e non a caso Freud viene da quella cultura e tradizione, no? Cioè dentro di noi c'è un istinto di vita e un istinto di morte. Per cui fare, no, gli esercizi e incamminarsi verso il profondo. Attenzione, dove un cammino di fede, cioè nel senso non è soltanto un cammino di conoscenza di noi stessi, che pure ha un senso, eccetera, no? Ma per noi cristiani nel cuore Dio parla, ne ritorneremo su questo, no? Per cui è perché, come dicevano i padri, nel cuore c'è una porta attraverso la quale il Signore vuole incontrarci, no? Cioè vuole parlarci. Allora è un cammino dove noi ci andiamo per un incontro, ecco, no? E gli incontri anche qui sono la vita e sono anche tutta la difficoltà della nostra vita, le relazioni, gli incontri. Detto questo, una cosa più ancora tecnica, ma non meno importante, per quanto riguarda i colloqui, che ieri sera accennavo, io lascerò questi fogli poi su quel tavolo alla fine, e dove c'è appunto un foglio con Padre Stefano e uno con me, e poi invece per quanto riguarda Padre Beppe ci si accorda direttamente con lui, chi vuole parlare con Padre Beppe poi lo troverà e si metterà d'accordo. Allora, qualche battuta ancora introduttiva prima di andare al Vangelo di Luca, la modalità della preghiera. La preghiera è un po' è qualcosa che, no, come dire, si può, è qualcosa di profondissimo che non si può mai fino in fondo definire. Preghiera è un po' come la vita, no? Cioè la vita, tu, la poesia, no? E le riflessioni filosofiche, eccetera, ma non è che dici è questo. E allo stesso tempo, no, nella tradizione cristiana, cioè, questo è uno spazio di, diceva Basilio, di colloquio con Dio, di incontro con Dio, dove E nelle relazioni è importante anche avere qualcuno che ti educhi, no? Che ti dia delle indicazioni. Chi di voi ha dei figli o delle responsabilità educative, no? Volendo bene ai propri figli, li ha aiutati, no? A dire che quando magari ti regalano qualcosa, ringrazia, no? Cioè, per dire. Quindi delle piccole indicazioni che possono aiutarci in questo incontro, in questa relazione. Allora, adesso vi ricordo, per molti di voi sarà semplicemente un ricordo, cioè di alcune indicazioni che hanno già, che appartengono alla tradizione cristiana e che è bene appunto ricordare. Tipo, la prima, fissare il tempo della preghiera. Cioè, noi avremo del tempo fino alle 12:30, quando ci sarà l'istruzione, e allora organizzare un po' di questo tempo. Finita la meditazione, io vi inviterei a respirare, uscire, camminare un attimo, godere un attimo di questa natura, e poi, ecco, decidere questo tempo della preghiera, no? Quindi, tre quarti d'ora? Un'ora? Non di più, non vi consiglierei non di più, ma già fissare. Perché fissare il tempo della preghiera? Perché durante la preghiera potrà capitare, soprattutto se la preghiera va male, diciamo così, se la preghiera va bene, no, uno, se la preghiera va male, questo affare, oppure chi usa il cellulare, anche se vi consiglierei per quanto è possibile di mettere, no, a tacere, cioè, e il cellulare, comunque l'orologio, no, dirà sono passati 21 minuti e 5 secondi, e 6 secondi, e 7 secondi, e uno dice non passa mai, cioè, dirà, e il pensiero ti dice basta, no, cioè, dai, hai già pregato 20. Dai, va bene, hai detto tre quarti d'ora, ma dai, ho già pregato 20 minuti. Poi sti gesuiti che sono un po', no, sono un po' rompi, no? Cioè, no, poi chi ti vede, no? Tu sei in camera, guardi, ti sembra che non ci siano telecamere da cui fare beppe, no? Controlla gli esercitanti, e per cui tutto questo pensiero ti invita a dire, poi sei stanco, cioè tornerai a lavorare. No, respira, no? Cioè, per cui ci saranno tutti questi pensieri che ti inviteranno a ridurre il tempo della preghiera, a non pregare più. Allora sarà importante in quei momenti, avendo fissato un po' il tempo della preghiera, dire Signore aiutami, io qui sto solo fisicamente, poi il mio cuore è da altre parti, eccetera. Ma sono qui per incontrarti, sono qui per pregare, bene, anche semplicemente solo fisicamente, ma io fino alla fine, dammi la grazia di rimanere. Che come sappiamo è qualcosa di fondamentale nella vita, no? Perché quando le cose vanno male, la prima cosa che viene da dire è no? E allora invece poi tante volte sentiamo che c'è da lottare per rimanere, no? E allora così nella preghiera. Quindi, se la preghiera va bene, non sbrodolate, non andate, no, così, cioè, no, ma al tempo fissato uno chiude. Se la preghiera va male, allora, per questo sarà importante fissare un tempo, trovare un luogo, una cosa banale, ma sarà importante trovare un luogo, quindi c'è la cappella, c'è lo spazio fuori, avete la camera, c'è un luogo dove poter... E fra l'altro Sant'Ignazio negli esercizi ha una piccola annotazione interessante, lui dice l'esercitante, magari che ha fissato un luogo per andare a pregare, sosti qualche passo dal luogo, tipo per esempio appunto da questa sedia, e immagini per il tempo di un pater, non c'erano gli orologi, no? Per un tempo di un pater, come Dio lo guarda. E immagini come Dio lo guarda, come Dio mi sta guardando. Io sto per andare a pregare, allora fermarmi a immaginare come Dio, io lo immagino così, no? Mi guarda. E vedete, questo non come un piccolo trucchetto psicologico, ma come coscientizzare che stai andando a un incontro, in un dialogo dove parlerò e ascolterò e dove c'è qualcun altro che mi ascolterà e mi parlerà. Allora fissare il luogo, cioè anche pensare la posizione che assumerò senza essere rigidi, e perché questo mi aiuta anche a pensare che, cioè, che io prego con tutto me stesso, no? Tutta la mia persona è coinvolta, per cui stendersi sul letto così rilassato, certo può portare preghiere veramente profonde, però poi uno dice, no, ma nella scrittura c'è scritto che il Signore ne darà i suoi amici nel sonno, vabbè, ok, però vedete voi, e poi, ecco, entrare nella preghiera con un segno, cioè che è un segno di croce oppure un profondo inchino, quello che uno sente, che dice a Dio e a se stesso, Signore ci sono, Signore ci sono. Le relazioni sono, la relazione è un'arte, e la superficialità delle relazioni, sappiamo, è un nostro grande male. Le relazioni si fanno anche molto sulle piccole cose, le arti si giocano sui dettagli, sulla cura dei dettagli. Allora la preghiera è un'arte, per cui il luogo, la posizione, il gesto di entrata, e poi Ignazio invita a chiedere ciò che voglio e desidero, chiedere ciò che voglio e desidero. E vedete, non perché l'altro dice, ma il Signore sa già, no, ma perché in qualche modo io sia nel mio desiderio, io accolga il mio desiderio, lo vado a trovare e chieda, no? Allora, chiedere ciò che voglio e desidero, questo cioè che cosa chiedere verrà un po', spero, dalla proposta che vi farò. Spero che vi farò immediatamente. Quei brani che prenderemo, un po' il commento, possono aiutarvi a formulare, no, la vostra richiesta. Perché poi vedete, le cose nelle quali noi vogliamo, chiediamo, abbiamo una motivazione, sono quelle che vanno di più. E negli anni della cappella universitaria, no, poi anche Stefano tanti anni a Pisa, a Bari, quante volte ci siamo trovati davanti dei ragazzi e delle ragazze che al secondo, terzo anno, no, ci venivano a raccontare che non davano più esami, non si bloccavano, no? E una cosa che tornava era, perché io non so se voglio veramente fare quello che per cui sto studiando. E questo vale per ogni cosa, per ogni relazione, non so se la voglio più. Allora, questo per dire, no, nella preghiera, chiedere ciò che voglio e desidero. Poi ci sarà la parte centrale della preghiera, che sarà quella appunto di poter prendere un po' il commento, i brani che vi proporrò e poterli così leggere con calma e fermarsi dove qualcosa tocca il mio cuore, qualcosa tocca il mio cuore. Siamo persone adulte, ci sono anche persone più giovani, però ecco, no, cioè, sappiamo che poi la preghiera è qualcosa anche di un ascolto, legato anche a dei movimenti così delicati. La voce del Signore è quella più rispettosa, cioè che cosa sto dicendo? Che ecco, se mentre stai pregando nella tua camera, a un certo punto un fascio di luce illumina la tua scrivania e il sole. Questo lo dico perché no, c'è sempre qualcuno che va in cerca di, no, cose. No, allora, fermarsi là dove qualcosa, no, tocca il mio cuore. E da lì ecco, cominciare un colloquio con Dio, un dialogo con Dio. Che è la cosa anche, uno dice, più scontata, ma anche più difficile, no? Ricordo padre Spirilich che cominciava il suo corso all'Orientale su con, eravamo lì, no? Un centinaio di studenti, e lui cominciava dicendo: chi è stato il primo teologo nella Bibbia? Nessuno di noi osava dire il primo teologo nella Bibbia. Dice, sì, il primo teologo nella Bibbia è stato il serpente nel giardino di Genesi 3. Perché fino a quel momento l'uomo e la donna parlavano con Dio, a Dio, è arrivato un tipo che ha cominciato a fare un discorso su Dio e sono cominciati i casini. Allora, non che nelle facoltà teologiche o negli istituti cioè non sia, no, così parlare di Dio, ma in preghiera, no? Cioè, come se tu vai a trovare una persona e parli di lui, no? Cioè, l'altro, a chi stai parlando? Per cui allora, no, quello che la parola muoverà, noi dovremmo frequentare più i salmi, anche Sabino che è là, no, il fiore di Borda, e lui dice tante volte che noi dovremmo quasi quasi così frequentarli da portarli dentro nel cuore e saperli a memoria. E perché nei salmi c'è la vita, no? E allora nei salmi c'è il lamento, c'è l'incazzatura, che poi tante volte, no, sappiamo, nei libretti delle liturgie delle ore noi abbiamo i salmi censurati, perché quelle parti invece dove uno si incazza, eccetera, eccetera, no, non si possono pregare. No? Sulla Bibbia ci sono. Nei salmi c'è tutto, c'è la lode, c'è la gioia, c'è la domanda. C'è, allora, quello che la parola muove, no? E questo per il tempo principale della preghiera. E, attenzione, sicuramente capiterà che saremo distratti, e cioè che durante la preghiera, non lo so, a me viene sempre da fare questo esempio, che pregando su Tobia, non vi inviterò a pregare su Tobia, cioè, ma per dire, no, tanto per dire, pregando su Tobia, a un certo punto Tobia parte con l'angelo, che non sa che è l'angelo, e con un cane, no, dice la scrittura. Allora uno dice, che cane? E ricorda il suo cane, no? Che è arrivato a casa, che spera che a chi l'ha lasciato lo curi, che gli compri quei croccantini e non altri, no? Eccetera, perché bisogna. E allora e ti ritrovi un quarto d'ora a pensare al tuo cane che ha bisogno, no? Eccetera. E poi c'è tutto, dici, ma io stavo pregando, no? Allora, quando accade qualcosa del genere, che può essere per il cane, può essere per situazioni di persone, di lavoro, tante cose, no? La nostra vita. E allora non conviene arrabbiarsi con se stessi, stavo pregando. Cioè, ma semplicemente cosa conviene fare? Riprendere a pregare dal cane. No, cioè dire Signore ti ringrazio per, no? E ti ringrazio per la persona che lo sta accudendo, ti ringrazio, ti prego, no? Ti prego, te l'affido e torno. Allora, quindi la distrazione che ci allontana, una volta che ce ne rendiamo conto, riprenderla nella preghiera, affidarla a Dio e tornare. Allora questo, e poi concludere la parte della preghiera con un po' un esame della preghiera, cioè cercare di raccogliere, se volete anche per scritto, quei pensieri e sentimenti che in qualche maniera intuisco, hanno il profumo, che possano essere stati ispirati da Dio, quindi non poter dire, magari in quest'ora Dio mi ha detto, cioè poi uno dice, sei sicuro che te l'ha detto Dio? Non sono sicuro che me l'ha detto Dio, però, cioè voglio dire, tra l'altro questo è un esercizio, no? Quindi uno, e, però è come dire, mi profumano, mi sembrano che possano essere stati ispirati da Dio, e dall'altra parte quei pensieri e sentimenti che intuisco che invece mi hanno fatto, mi ostacolavano in questa lotta che nel profondo del nostro cuore, ecco, quella parte che invece sta lavorando contro di noi. Allora, questo lavoro è un lavoro che naturalmente poi approfondiremo anche, che ha a che fare col discernimento, cioè quindi cercare poi di discernere i pensieri e i sentimenti. Allora, ecco, un'altra cosa è naturalmente quello di cercare di custodire il silenzio, anche per esempio, poi ciascuno di, siamo tutti adulti e quindi cerchiamo, ciascuno responsabile, ma sa, per quanto è possibile silenziare il cellulare, no? Cioè, sicuramente silenziarlo per non dare fastidio agli altri nella casa, questo vi chiedo tutti quanti. Per quanto è possibile, spegno, è difficilissimo, oggi è diventata, no, una cosa che, una parte di te, non riesci più a chiuderlo, no? Cioè, però sicuramente tu, cioè, il cammino degli esercizi è un cammino di discesa nel cuore. E perché durano più giorni le esperienze lì? Perché, lo avete già notato, no? Ieri siamo arrivati, eravamo nel nostro mondo, siamo arrivati, tutto il nostro mondo, no? Già oggi abbiamo dormito e siamo un po' più qui. Ora, non basta solo questa cosa, che pure è importante esserci allontanati dai nostri luoghi abituali, venire, metterci d'accordo di fare sinergia, poi c'è bisogno di un discorso anche interiore, no? Di ascolto, e certamente ogni momento di preghiera va un po' più giù. Tutte le cose che ci tirano fuori ci riportano su, no? Per cui, cioè, ecco, questo per dire, no? Per tentare di andare nel profondo del cuore. Allora, leggeremo qualcosa del Vangelo di Luca, nel Vangelo di Luca, e possiamo appunto prenderlo e cominciamo da qualcosa proprio dall'inizio. E appunto questo scritto di un autore che poi la tradizione ha identificato con Luca, e noi lo chiamiamo così, perché non c'è la firma, no? Cioè, quindi non sappiamo, eccetera, e poi come dire, l'attribuzione arriverà poi dalla tradizione qualche secolo dopo. E tra l'altro interessante, è l'unico evangelista di cui noi abbiamo un'opera in due parti. Cioè, Luca, come sappiamo, è l'autore del Vangelo e degli Atti. In alcuni codici più antichi noi abbiamo i quattro Vangeli, quindi poi arriva Luca, Giovanni e gli Atti, così abbiamo nelle nostre Bibbie. I codici più antichi c'era Luca, Atti e poi c'era Giovanni. Quindi, come dire, questa unitarietà, no? Cioè, di un racconto della buona notizia di un certo Gesù. E questa buona notizia di questo certo Gesù fa riferimento al contenuto del suo messaggio, che è buona notizia, e fa riferimento a lui che è buona notizia. Quindi, come dire, non è soltanto il suo racconto, no, la sua catechesi, ma è lui che è lui stesso, è lui con la sua parola. Cioè, interessante, no? Cioè, intanto pensate alla buona notizia e alle buone notizie di cui a volte siamo affamati, ne abbiamo così poche, perché, no, leggendo i giornali oppure tante volte dai vari media, uno dice basta, quasi non li voglio sentire più, no? Proprio perché ho bisogno di un attimo, no? E allora, quando si ha una buona notizia, una buona notizia. Allora, una buona notizia, che interessante, è una persona e il suo messaggio. È una persona e il suo messaggio. Non è soltanto, no, una serie di nozioni, una serie di indicazioni, ma una persona che è appunto buona notizia. Buona notizia riguardo a che cosa? A un tema che è un tema dei Vangeli, ma è di tutta la scrittura e di tutta la vita, che ha a che fare con la salvezza. la storia della salvezza, no? Noi tante volte siamo abituati a sentire questi termini, no? È un termine che tornerà anche nel Vangelo, quando Gesù poi in casa di Zaccheo alla fine dirà: oggi la salvezza è entrata in questa casa. La salvezza è entrata in questa casa. E allora, senza chiedervi di rispondere ad alta voce, ma semplicemente perché ciascuno pose la domanda: cos'è salvezza? Cos'è la salvezza? No? È qualcosa che riguarda anche me? Io ho bisogno di essere salvato. E cosa significa per me essere salvato? Da che cosa ho bisogno di essere salvato? E, naturalmente è una domanda che seguirà, no, che accompagnerà il nostro cammino, però che è importante già una buona notizia, che è salvezza, no? Che questa persona chi viene a portare una salvezza. A chi? A chi ha bisogno di questa salvezza? E state in tutta la storia della salvezza, che è tutta la scrittura, e la storia della salvezza comincia non col libro della Genesi, nel senso che il libro della Genesi che noi troviamo, uno dice apre la Bibbia e trova la Genesi, comincia dalla Genesi, no? No, è stato messo lì come prima lettura, però esperienzialmente, se posso dire così, Israele conosce la salvezza non scrivendo una riflessione sulla creazione, che poi è anche molto profonda, eccetera, eccetera, ma nell'esperienza di essere stati liberati nella loro oppressione. Cioè, io ero schiavo, e in una terra di impero, qualcuno mi ha guardato. Qualcuno si è fatto vicino, qualcuno ha lottato per me, qualcuno ha sconfitto il mio oppressore, qualcuno mi ha liberato. Allora la salvezza, no, va con la liberazione. I salmi a volte dicono, no, mi stringevano funi di morte e il Signore ha liberato, no, ha tagliato, ha spezzato. E tra l'altro potremmo dire, nella scrittura tante volte la liberazione va con, la salvezza va con il poter respirare. Quando stiamo male il respiro si fa difficile. No, quando siamo oppressi il respiro, poter respirare, poter vivere. Allora ecco, no, io credo che anche questa è una domanda che possiamo porci proprio all'inizio degli esercizi. Il Vangelo, queste cose che leggeremo, hanno a che fare con me nella misura in cui scopro che sono coinvolto in una buona notizia di salvezza. Perché io ho bisogno di salvezza. Se non ne ho bisogno, mi verrebbe da dire in maniera provocatoria, naturalmente, il Vangelo non è per me. Attenzione, non lo sto dicendo io, cioè, a un certo punto è Gesù stesso che in un altro Vangelo dice, no, Marco dice, io non sono venuto per i santi, mi spiace, non sono venuto per i giusti, sono venuto per i peccatori, per chi è a posto, non ha a che fare con me, non sono per lui. Dice, cioè, ma non è giusto. Naturalmente è una provocazione, no? Però è una provocazione con la quale voglio cominciare, proprio per poter ciascuno di noi, anche proprio introducendosi negli esercizi, dire, ma ecco, il Vangelo è buona notizia per me, no? Perché mi porto dentro, e non soltanto dentro, magari delle oppressioni. Anch'io in qualche modo sono schiavo. Anch'io in qualche modo ho bisogno di essere tirato fuori, liberato, di poter respirare, di poter vivere. Luca infatti dice all'inizio del Vangelo, dice, poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Ed è interessante che Luca è cosciente, cioè cosciente perché è così, cioè nel senso che c'era già qualcuno che aveva messo mano e che avevano già scritto. Qui fra l'altro no, gli studiosi delle origini del cristianesimo no, ci aiutano a cogliere come c'è una l'evento Gesù è stato appunto un evento di un uomo che ha coinvolto uomini e donne, suoi discepoli, che sono stati con lui e che dopo la sua morte e resurrezione si sono ritrovati e hanno custodito la memoria, raccontandola, no? I testimoni oculari, e che hanno quell'evento, quell'incontro che li ha coinvolti in una dinamica di salvezza con quella persona, no? Hanno raccontato, hanno custodito, no? Cioè questa prima fase orale, e che poi pian piano, cioè, dato che poi cominciavano ad aggiungersi altri uomini e donne che non avevano incontrato il Signore, ma che no, come dire, avevano ascoltato questi racconti di questa persona, e poi questi primi testimoni cominciavano un po' a morire, cominciavano, no? Cominciano a scrivere, cominciano a raccogliere. Fra l'altro, questa cosa che poi magari è anche interessante anche in altri contesti, non degli esercizi, approfondire, però mi piace anche ricordare gli esercizi perché ci dice che l'annuncio che giunge fino a noi arriva da generazione a generazione. Noi siamo, non lo so, non credo che mai nessuno ci ha provato a contarla, l'ennesima generazione, no? Che ha ricevuto dalle prime la buona notizia di Gesù, no? Perché anche noi siamo qui perché qualcuno ha ricevuto l'annuncio da altri, ha creduto, ha sperimentato la buona notizia di Gesù per la sua vita e lo ha raccontato ad altri, l'ha testimoniato fino a noi. Allora questo mi sembra anche importante, no? Cioè, come dire, noi siamo qui anche grazie ad altri, che attraverso i secoli di storia, no, hanno creduto, sperimentato e trasmesso la fede in Gesù e nella sua parola, fino a noi. Noi siamo debitori in qualche modo, tutti quanti, no? Abbiamo ricevuto. E allora appunto Luca dice, anch'io mi sono messo a raccogliere, non sono il primo, no, probabilmente avete già letto qualcosa di Gesù, però anch'io lo faccio, no? Perché lo faccio? Perché posso scrivere un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo. Teofilo è quello che noi troveremo, naturalmente ve lo faccio solo notare per, come all'inizio degli Atti degli Apostoli, dove si dice, nel mio primo racconto, Atti degli Apostoli capitolo 1, versetto 1, nel mio primo racconto, o Teofilo, vedete, c'è proprio chiaramente, no? E chi è sto Teofilo? Beh, da una parte possiamo pensare che sia un certo Teofilo, che ha richiesto a Luca di fare un resoconto ordinato della vita del Signore Gesù e del suo messaggio, del Vangelo, e che lo ha anche pagato, perché voglio dire, scrivere a quel tempo, trovare, no, non era una cosa. Però sappiamo, dato che il significato del nome Teofilo è amico di Dio, ci ci fa anche pensare che potrebbe essere una persona concreta, e anche Luca scrive per tutti quelli che in qualche modo, no, quindi anche noi dobbiamo scoprire che Dio ci ha amico, che siamo suoi amici. È importante avere degli amici, e non è facile, cioè, perché poi sappiamo che la vita vaglia, la vita mette alla prova, e noi e altri nelle relazioni tante volte veniamo meno, ma neanche per cose proprio cattive, perché la vita è così, perché si va lontani, perché no, ognuno prende strade diverse, per cui la vita vaglia. E se nel corso della vita una persona, due persone rimangono in quelle relazioni che tu sai che magari ti senti anche dopo mesi, ma è come se ti fossi visto l'altro ieri, quelle relazioni con quelle persone che tu sai che puoi raccontare di te senza sentirti giudicato, senza, cioè sulle quali sai che puoi contare, no? Eccetera, eccetera, no? È una cosa grande. E allora, già una cosa grande, quindi ti sto scrivendo per te, perché tu possa scoprire che Dio è tuo amico e che vuole coinvolgerti con la tua, nella sua amicizia, e che lui vuole che tu gli sia amico. È l'amico che no, Dio ti è amico, ma che vuole che tu gli diventi amico, in quell'amicizia che non chiude in un rapporto chiuso, duale, ma che diventa capacità di essere amico di tutti, no? Allora, ecco, tutti noi, questo è un po', se volete, già si dice lo scopo del Vangelo, no? Rispetto a tutte quelle perverse immagini, no, di un Dio che è amico però fino a un certo punto, cioè non ci allarghiamo troppo, cioè nel senso che il tuo amico sì, però attenzione, perché se ti allarghi troppo qualcosa perderai, se ti allarghi troppo con lui a qualcosa di fondamentale e di umano dovrai rinunciare. Questo ti dice la tentazione, le perverse immagini di Dio che ci portiamo dentro. E allora dice, ecco, no, perché tu possa, Teofilo, renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Quindi, vedete, lui non sta parlando, sapete che tante volte anche, no, gli studiosi si domandano i Vangeli a chi erano scritti, cioè l'evangelista che scriveva, chi aveva di fronte immediatamente, no? Cioè, per esempio, per quanto riguarda il Vangelo di Marco, si pensa che il Vangelo era rivolto ai catecumeni, e anzi ci sono degli studi che propongono che, così come nella tradizione ebraica la notte di Pasqua si rilegge il racconto del passaggio del mare, dice, no, il racconto fondativo, così il catecumeno cristiano la notte di Pasqua, no, lui rileggeva tutto il Vangelo di Marco, che era il racconto fondativo, quello su cui si stava fondando. Allora, Luca non scrive, non sembra, no, dalle sue parole, per dei catecumeni, ma scrive per le persone che già hanno camminato, no? Ma che non basta aver aderito una volta, no? Ma c'è da ritornare, c'è da, ecco, come dice, rendersi di nuovo conto della solidità degli insegnamenti che abbiamo ricevuto. È una parola sulla quale si può camminare, che è solida, perché il problema è la solidità, nel senso che poi, e purtroppo ne stiamo vedendo anche climaticamente, arrivano le tempeste, e quando arrivano le tempeste, se tu sei più solido, no? Se invece le fondamenta, le tempeste, come dire, ne stiamo vivendo, no? Gli anni del Covid, le guerre non lontane, eccetera, eccetera. Allora, su dove stai? Su quale parola stai? Su quali insegnamenti cammini? Allora, ecco, questo sarà appunto lo scopo del Vangelo, no? Per cui Luca sta scrivendo. Una sola parola, naturalmente non mi fermo su, non è l'obiettivo del nostro, non è un corso su Luca, per cui lascio perdere tutta la struttura, cioè anche se qualcosa poi diremo. L'unica cosa che mi piace ancora dire nell'introduzione è che secondo la tradizione antica Luca è pittore e medico. Pittore e medico, un po' perché poi a un certo punto negli scritti paolini si parla appunto di un certo Luca medico che era con Paolo, e un po' perché nel Vangelo diverse volte Luca parla del volto del Signore. Attenzione, non lo descrive mai. Noi, no, con la buona pace di ogni tanto delle università americane o inglesi che sprecano soldi nel tentare di ricostruire il volto di Gesù, e noi non sappiamo qual è il volto, e anche la Sindone è un documento non fondamentale, no? Come voi sapete. Tanto che all'inizio c'erano due modalità di dipingere il volto di Cristo: c'era quella più greca, quindi senza barba, no? E c'era quella più ebraica, con la barba. Poi è passata quella ebraica, ma per dire, nella bellissima chiesa di Aquileia, che se non conoscete, no, è andata a vedere, sotto nella cripta ci sono dei frammenti di pitture antiche, c'è un volto di Cristo senza barba, no? Cioè, e, allora, però allo stesso tempo Luca, come dire, inviterà a guardare quel volto che per esempio a un certo punto indurì il suo volto verso Gerusalemme, abbiamo detto già ieri, capitolo 9, oppure che poi vedremo si scioglierà in lacrime davanti a Gerusalemme, no? Quindi allora, in qualche modo, la tradizione, oltre alle varie icone di San Luca che ci sono, ma nel Vangelo è come se attraverso le parole Luca vuole dipingere un volto che rivela il vero volto di Dio. E quindi ci salva, che ci fa conoscere il vero volto di Dio, amico. E quindi ci salva, medico. Quindi, ecco, questo è quello che anche noi speriamo, che queste parole ci aiutino a cogliere la bellezza di un volto, no? Che libera il nostro cuore e quindi ci salva. Stamattina ci fermiamo su qualcosa della cosiddetti Vangeli dell'infanzia. Il Vangelo di Luca ha essenzialmente due parti e facilmente abbastanza distinguibili: quello che sono i primi due capitoli, che vengono chiamati appunto i Vangeli dell'infanzia, e poi dal capitolo terzo l'inizio del ritroveremo Gesù adulto, aveva circa 30 anni, ci dirà Luca, nel racconto fino alla sua passione, morte e risurrezione. E allora, per quello che riguarda appunto l'inizio, questi due primi capitoli sono, Luca li organizza in una narrazione che mette, come dire, in luce delle coppie, e porta avanti il racconto attraverso un po' la prima, un po' la seconda, e poi ce n'è anche una terza, cioè la prima naturalmente è Zaccaria ed Elisabetta, la seconda è Maria e Gesù, Giuseppe che un po' rimane, nel Vangelo di Matteo, attenzione, per difendere Giuseppe, nel Vangelo di Matteo invece è Giuseppe che sogna, il Signore gli parla nel sogno attraverso l'angelo, Luca... La figura è Maria, no? Maria è Gesù. E la terza coppia è Simeone e Anna, no? Nel Tempio. Ora, Ecco, mi è sembrato anche questo interessante, no? Cioè, permettetemi questa sottolineatura. Cioè, no, il Signore parla, vuol salvare l'umanità, che uomini e donne, uomini e donne. E su questo già si potrebbe sottolineare, no, tanto di un tema e di tanta fatica che facciamo a renderci conto di essere insieme, no? Salvati insieme, uomini e donne. Uomini e donne. E allora dice la prima coppia, leggiamo qualcosa della prima coppia, dice: al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Allora vedete, no, interessante, al tempo del re Erode, è un riferimento concreto, storico, no, a questo re di una capacità politica non piccola, perché all'interno di quello che poi era l'influenza, no, romana, che era arrivata già in quelle zone, e riesce a, con l'aiuto anche dei romani, a costituire un certo regno, anche di un certo splendore. Le rilevanze archeologiche, scusate queste derive un po' da guida turistica e religiosa, ma no, sono notevoli di quello che Erode ha lasciato. E, un uomo. No, così, e come molti politici di allora, no? Oggi non più, no? Oggi non più. Sprezzanti e crudeli, no? Cioè, nel senso che sapete che Giuseppe Flavio ci racconta che a un certo punto Erode, che non era un ebreo, era un idumeo, e già questo bastava a non essere amato dagli ebrei. Sposerà fra le sue varie mogli una principessa giudea, discendente degli Asmonei, una certa Mariamne, e che gli darà dei figli, e che poi a un certo punto, non si sa se è vero o no, ma lui sospetta che la moglie e i figli stessero tramando contro di lui e li fa fuori. No? Tanto che poi Cesare dirà: è meglio essere cani di Erode che non figli di Erode, no? Li tratta meglio. Allora, questo per dire, cioè, che in questo tempo, che non è molto diverso dal nostro, no? Dio opera la salvezza. Questo no, perché tante volte ci può prendere nel cuore. Come dire, quel pensiero triste, negativo, che il male è più forte e che Dio in qualche modo ci ha abbandonati e che tutto è perduto. No? Stiamo vivendo un'epoca di ritorno alle armi, di un'esaltazione delle armi, no? Di morte. E, no, qualche giorno fa sui giornali c'era che la guerra lì mettevano 500.000 persone già sono morte, no? E uno dice: non abbiamo imparato niente. No? E allora, ecco, anche in questo tempo Dio opera la salvezza. E allora, ecco, questa coppia, ci viene presentata questa coppia avanti negli anni, un sacerdote di nome Zaccaria, già il nome è importante perché Zaccaria ha a che fare con Dio, ricorda, Dio non dimentica, Dio lo porta nel nome che Dio non dimentica. Eppure vedete, no, quest'uomo e questa donna che erano giusti davanti a Dio, e poi vivevano un grosso problema, che è un problema che torna tante volte nella Bibbia, no? C'è una coppia sterile, Abramo e Sara, no? E poi le altre, anche Giacobbe e anche Isacco e Rebecca avranno un momento all'inizio di sterilità, che poi, ma anche Giacobbe e Rachele, la sua moglie amata, all'inizio lei non riesce ad avere figli, e la scrittura ci porta anche tutta la fatica della loro di questa cosa, no? Tanto che Rachele dice a un certo punto a Giacobbe: dammi dei figli, se no io muoio. E Giacobbe si incazza perché gli dice: non sono mica Dio, no? Per darti dei figli. E fra l'altro uno dice: vabbè, cioè, capiamo Rachele nel suo dolore. E dall'altra parte giustifichiamo anche Giacobbe, che gli dice: non sono mica Dio. Eppure la tradizione ebraica rimprovera Giacobbe, perché dice: non hai capito, non sei stato attento, no? Al dolore di tua moglie. Bella questa cosa. E allora è un problema ancora oggi, no? E come sappiamo è un problema che ha a che fare non soltanto con non avere figli, che pure è un grande problema, no? Perché il problema è di tutti, cioè è di essere persone generative, di essere persone feconde, che la mia vita si apra alla vita. E in questo senso ha a che fare con uomini, donne, a qualunque età. A qualunque età. Rimane sempre quello. La mia vita è vita, cioè dà vita, genera vita, perché la vita in qualche modo, no? Come sappiamo e come a volte sperimentiamo, quando ci sentiamo più vivi è una forza, è una di, no? Quando ci sentiamo più morti è una cosa stagnante, una cosa è una sorgente, no? Che camminando in montagna tu trovi quest'acqua che sgorga, una cosa è uno stagno maleodorante. E questo è il problema di tutti noi, dal primo giorno a lui. E allora, vedete, no? E mentre che Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, siamo a Gerusalemme, siamo nel Tempio, siamo nel cuore, della fede ebraica. E a quel tempo c'era il Tempio, no? Quello che oggi i fanatici ebrei sognano di ricostruire, no? Distruggendo le moschee. Se siete stati a Gerusalemme oppure le avete viste in televisione, sappiamo che sulla spianata delle moschee oppure la spianata del Tempio ci sono queste due bellissime costruzioni musulmane, che i fanatici ebrei vorrebbero. A un certo punto gli avevano detto anche: guardate, ve le smontiamo e ve le ricostruiamo, tutto a spese nostre, tutto a spese, immaginate qual è stata. Però al tempo di Gesù c'era il Tempio, che era una delle bellezze del tempo di allora, no? Cioè, fatto costruire essenzialmente da Erode, prima c'era qualcosina, ma poi sarà Erode che ne farà una bellezza. E quindi c'era tutto un sistema, no, di classi, di sacerdoti che si alternavano di processioni, di cose. Pensate che le vesti liturgiche del sommo sacerdote erano così preziose e così belle, e attenzione, e così anche potenti nel significato, nel senso che quando il sommo sacerdote le vestiva, il popolo era, no? Era coinvolto in questo, che nell'occupazione romana le vesti erano tenute dai romani ed erano date al sommo sacerdote solo per il tempo della celebrazione, e poi i romani se le riprendevano, perché era un simbolo così forte che lo dicevo un momento, questo è un simbolo di potere, un simbolo di potere, no? Si può fare tutte le varie, no? Nei nostri luoghi, dove tu dici: il divino, il sacro, no? E allora era una cosa, centro, no? Il tempio era l'industria nazionale. Giuseppe Flavio dice che quando Erode muore, nel 64 avanti Cristo, i lavori del Tempio si fermarono e 10.000 persone, non si sa se esagera, però cioè dice un po' l'indotto, rimasero senza lavoro. Per cui immaginate cos'era il centro, no? Cosa. E allora Zaccaria è lì, nel suo turno, dice l'offerta dell'incenso era l'offerta della sera, era l'unica offerta incruenta, non si uccideva nessun animale, ma si offriva l'incenso. E attenzione, il popolo stava fuori e l'offerta era che, vedete anche simbolicamente, no? Si offre dell'incenso, il fumo sale a Dio, come la nostra preghiera che sale a Dio. Dopodiché il sacerdote, una volta che aveva finito questo, usciva e dava la benedizione, che era la risposta di Dio. No, l'uomo aveva offerto, Dio rispondeva attraverso il sacerdote che dava la benedizione. Vedremo che alla fine Zaccaria sarà muto e non potrà dare la benedizione. E allora apparve a lui un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Attenzione, qui dobbiamo sempre decodificare, non è che Zaccaria vede un angelo del Signore, no? Ali, no? Capelli, sempre un po' di invidia da parte mia, ma capelli un po' così, occhi, no? Non so, verde acqua, non so come immaginate gli angeli, no? Questi esseri così, no? Un po' new age, non lo so. E lui riceve un annuncio, perché nella scrittura non c'è mai, non gliene frega di come è fatto un angelo. Il scrittore interessa che cosa porta. E che cosa porta questo annuncio? Che gli dice, e che fra l'altro, vedete, quando il Signore ci in qualche modo si avvicina, c'è sempre un turbamento. Interessante, no? Ricordate Mosè che quando il Signore lo chiama si turbò. Tant'è vero che la prima parola che il Signore dice è non temere, non temere. È interessante, no, questo fatto del timore, della... è perché vedete, quando noi facciamo esperienza di una preghiera più autentica, più profonda, all'inizio c'è sempre un po' di paura, perché stiamo entrando in uno spazio di relazione e quindi anche in uno spazio di estraneità, cioè stiamo entrando in una terra straniera, cioè la terra dell'altro, la terra che non siamo noi. Se non c'è un po' di estraneità, forse non stiamo incontrando Dio. Perché l'incontro con l'altro, è come dire, ci porta sempre anche un po' di paura. Ci porta sempre un po' di paura. Perché l'incontro è sempre un rischio. Come andrà? No. Come andrà? E leggevo, sto andando verso la fine, scusate se oggi sono un po' più lungo, poi vi conterrò, però l'introduzione. E un nobile francese del 1400, a proposito dell'andare in Terra Santa, scriveva che tre cose non si sa se consigliare o sconsigliare. Perché? Perché si sa come cominciano, ma non si sa come finiscono. E allora dice, la prima è l'andare in guerra, la seconda è l'andare in Terra Santa, la terza è sposarsi. Perché non si sa, no? È interessante. E allora così, perché ogni incontro, ogni relazione, ma poi? E allora anche qui, no? C'è l'incontro con Dio, perché Dio che è più vicino a te è altro da te, perché ti chiama la relazione. E allora l'angelo gli dice non temere, Zaccaria, lo chiama per nome, e ricordate che il suo nome dice non temere, no, Dio si ricorda di te, si ricorda di te. E dice, e la tua preghiera è stata esaudita, no? Cioè qual era la sua preghiera? Lui di che cosa aveva bisogno? Di essere fecondo con sua moglie, no? E Quindi possiamo immaginare che la sua preghiera, il suo dolore, no? Il suo vedere sua moglie addolorata, no? Eccetera, era quello che tante volte aveva, magari negli anni precedenti aveva anche chiesto tante volte, no? Signore, Signore, eccetera, no? E dice, e non era stato esaudito. Allora dice, guarda, la tua preghiera è esaudita, e tua moglie Zaccaria, Elisabetta ti darà un figlio e lo chiamerai Giovanni. Giovanni ha a che fare con il dono di Dio. E avrai gioia ed esultanza, eccetera, eccetera. E poi dice, perché sarà grande davanti al Signore, vi condurrà molti figli di Israele, salto quarto versetto. Zaccaria disse all'angelo, come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. Vedete, Zaccaria è un buon uomo, con sua moglie sono dei giusti, no? È un prete onesto, perché sappiamo che non basta che uno sia prete, e, no, è una brava persona, cioè, quindi, no? Però vedete, è uno bravo, ma che non crede più. Non credo, cioè della serie, Signore, sono vecchi, ce ne ho viste di cose, no? E non soltanto io, ma anche mia moglie, no? Siamo vecchi. E come sappiamo, l'essere vecchi e giovani sì, ha a che fare certamente anche con l'età anagrafica, ma anche non solo, cioè lavorando con i preti, tante volte anche con preti giovani, vedo dei preti giovani vecchi. Trovo vecchi, cioè, e trovo invece dei preti vecchi di una, no? Cioè molto più avanti di tanti giorni. E allora c'è una, come dire, una sei chi è stanco di chi non ci crede più, non ci crede. E l'angelo gli rispose, io sono Gabriele che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti, a portarti questo lieto annuncio. Come dire, io sono qua perché sono stato mandato, cioè, nella serie tu non ci vuoi credere, sono fatti tuoi, cioè io quello che devo fare l'ho fatto, io sono venuto a dirti che Dio non ti dimentica e che Dio, no, a te e tua moglie, perché è una salvezza che coinvolge te e chi ti sta a fianco, con quelle persone che cammini, Dio ti dona, il dono arriva, si fa presente, no? E sono stato mandato a portarti questa buona notizia, questo Vangelo. E dice, ed ecco tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno al loro tempo. Ecco, vedete, attenzione, ed ecco tu sarai muto, non è una punizione. No? Ma è una rivelazione, cioè nel senso che Zaccaria, nella misura in cui non ascolta, non crede a quello che gli è stato detto, non ha niente da dire, no? Cioè come anche tante prediche di noi preti che non dicono niente. Cioè siete ancora bravi che andate a messa, cioè voglio dire, complimenti, siete incommiati, cioè una delle cose più inutili tante volte è ascoltare una predica, no? Tanto che c'era un autore cristiano italiano, che non ricordo il nome, che parlava della passione per le omelie, ma non diceva della passione per le omelie, diceva della passione per le omelie. No. È chiaro, perché se uno non ha niente da dire, allora è come dire, io te lo rivelo e allo stesso tempo ti dico che questa mutezza sarà vinta, perché quando tu toccherai con mano il dono di Dio, la tua parola, il dono di Dio ti raggiungerà. E allora intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria, che si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Vedete, no? Cioè, non c'è, lui non esce, il sacerdote non esce per dare la benedizione, qualcosa è successo, no? E qualcosa si è interrotto in quel rapporto che noi tutte le volte venivamo qui, offrivamo qualcosa, il sacerdote entrava, metteva l'incenso, usciva e ci dava la benedizione. No, in tutto quel rapporto che c'era già continuamente, ma che era sterile. Che era sterile, come tanta vita cristiana, sterile. Noi ci domandiamo perché i giovani non vengono in chiesa. Ma che vengono a fare? Perché vedono dei cristiani vivi. E qui non solo i preti, perché io sono della categoria e quindi posso parlare male della categoria, ne faccio parte. Ma anche voi, tutti quanti siete con voi. Una vita cristiana, seria. Per cui l'angelo, in quell'annuncio, in quel Signore che viene a trovarti, ti rivela che c'è qualcosa che non funziona. Che in quel ritualismo sterile di offrire, di ricevere la benedizione, ma in cui non c'è una vita che... Allora lui te lo dice, non funziona, non funziona. Però te lo dice dicendo, io mi sono ricordato di te. E io vengo a darti vita. Te lo dice amandoti. Te lo dice facendosi presente, già in qualche modo operando salvezza. Ecco, allora così mi fermo, introduciamoci in questo nostro cammino e con Zaccaria ed Elisabetta, no? Questa coppia di anziani a cui il Signore rivolge la sua parola. Buon lavoro a voi. Allora.
Sì, sono nel gruppo, ma in quel gruppo lei non si può interagire. Se tu domandi la mia opinione.